Vorrei cominciare leggendovi, invece che con una solita preghiera, leggendovi un testo che secondo me esprime bene anche ciò che Paolo ha vissuto di fatiche, di tribolazioni, di gioie, di consolazioni, e che anche alla fine di questa lettera, già ieri abbiamo visto come ha accennato alla grande, gli avversari sono molti, la porta aperta, grande e propizia. E vi leggerei un brano preso dal Giornale dell'Anima del Beato Giovanni XXIII, da poco credo santo, che è stato scritto, un brano scritto nell'agosto del 61. Guardando indietro alla mia umile vita e alle sue vicissitudini, devo riconoscere che il Signore mi ha dispensato fino ad ora da quelle tribolazioni che per tante anime rendono difficile e senza fascino il servizio della verità, della giustizia e della carità. Oh Dio buono, come ringraziarti per i riguardi che mi sono sempre stati riservati, ovunque mi sono recato nel tuo nome, e sempre per pura obbedienza non alla mia volontà, bensì alla tua. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Vedo benissimo che la risposta da fare a me stesso e al Signore è sempre di alzare il calice della salvezza e invocare il nome del Signore. L'ho accennato in queste pagine. Se un giorno mi succederà una grande tribolazione, occorrerà accoglierla. E se essa si farà aspettare ancora un po', dovrò continuare ad abbeverarmi del sangue di Gesù con il corteo di tribolazioni piccole o grandi di cui la bontà del Signore vorrà circondarlo. Sono sempre stato impressionato, e ancora oggi lo sono, da questo piccolo Salmo 130, che dice: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, e non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Oh, quanto amo queste parole! Ma se dovessi turbarmi verso la fine della mia vita, mio Signore Gesù, mi rafforzerai nella tribolazione. Il tuo sangue che continuerò a bere al tuo calice, cioè al tuo cuore, sarà per me il pegno della salvezza e della gioia eterna. Infatti, e qui c'è una citazione di Seconda Corinzi 4,17, infatti il momentaneo, leggero peso della tribolazione ci procura una quantità smisurata di gioia eterna. Ecco, molto bello questo testo che ci mette di fronte veramente a come un uomo del calibro di Giovanni XXIII, che non è che non ha avuto tribolazioni, ma era così sereno e così semplice da vederle piccole, cose normali. Bene, vediamo allora alcune, quelle che ho intitolato, i versetti ormai conclusivi, i versetti che vanno dal 10 fino al 13, al 23, scusate, capitolo 16, che ho intitolato Raccomandazioni e saluti. Siamo alla fine di una lettera, dunque. Avevamo già visto che sarebbe arrivato Timoteo, no? Allora, quando verrà Timoteo, fate in modo che non si trovi in soggezione presso di voi. Quindi, vedete che delicatezza, no? Conosceva bene che questi di Corinto avevano un carattere un po' sopra le righe, si sentivano chissà chi. E dunque dice: accoglietelo, fatelo che non si senta in soggezione, cioè che si senta in famiglia. Anche lui lavora per l'opera del Signore, al pari di me. Quindi notate bene come San Paolo è capace di mettere in rilievo il positivo, le cose belle, le doti di Timoteo. Non dice: trattatelo bene perché è molto timido, sapete, ha bisogno di essere incoraggiato, è un po', soffre un po' di acidi urici, quindi un po' di dispepsia, cioè, quindi invece no, Paolo sottolinea chi è Timoteo. Timoteo è uno che lavora per l'opera del Signore, non per sé, quindi è uno, già si vede chi è, Il cristiano non è colui che cerca se stesso, ma è colui che lavora per l'opera del Signore. Ricordate il Salmo 130 citato da Giovanni 23esimo, non ho cercato cose più grandi di me, cioè ho cercato ciò che vuoi tu, Signore, non quello che voglio io. Perciò, ecco cosa chiede, nessuno gli manchi di riguardo. Cioè, attenzione, trattatelo bene, con rispetto, con riguardo. E poi aggiunge, accomiatatelo quindi in pace, perché torni da me, che lo aspetto, con i fratelli. Quindi tutti quanti noi aspettiamo Timoteo, lui ritornerà. Quindi quando lui sarà venuto, vi consegnerà la lettera, si tratterrà un po' con voi, e poi accomiatatelo, vuol dire dategli il necessario per il viaggio, non vuol dire allora, sapete, non bastava mica il panino e la Coca-Cola, perché un viaggio allora si faceva a piedi, e quindi magari bisognava prevedere che qualcuno gli desse un passaggio con il carro, oppure qualche altro, perché spesso i viaggiatori non è che viaggiavano da soli, c'erano i briganti, non dobbiamo pensare alle strade che ci sono adesso, c'erano sentieri che si inerpicavano su e giù per le montagne, e le strade romane, passava un carretto, le grandi strade romane, perché loro lastricavano tutto, e poi qui siamo ancora ai primordi, e quindi si trattava di provvederlo per il viaggio. Ecco, vuol dire accomiatatelo in pace, vuol dire intanto consegnategli tutta la vostra amicizia, questa pace, e dall'altra parte però che lui possa tornare sereno, gioioso, che possa portare la pace a noi. Poi c'è un accenno ad Apollo. Vi ricordate che all'inizio della lettera si parlava di Apollo, si diceva che a Corinto si vantavano quelli di Corinto, noi siamo stati evangelizzati da Apollo. Apollo era, ricordate gli Atti degli Apostoli, no? Veniva da Alessandria, era uno che aveva frequentato le università ellenistiche più rinomate, poi era arrivato a Corinto e lì aveva parlato, aveva cominciato a evangelizzare, e Priscilla e Aquila, due laici, marito e moglie, avevano visto che c'era qualcosa che non quadrava, perché parlava di Gesù, ma soprattutto del battesimo di Giovanni, e allora lo domanda, ma tu hai ricevuto lo Spirito Santo? Ma non so neanche che esiste lo Spirito Santo. Allora lo istruiscono un po' meglio, e poi dopo può finalmente entrare a pieno ritmo. E poi a Corinto quindi predica, e quindi parlando bene, un greco classico, aveva studiato all'università, capite, uno che parla come un libro stampato, allora... Allora quelli che erano stati battezzati da lui, io sono stato battezzato da Apollo. Ecco, e allora Paolo, quando dicono all'inizio della prima lettera dai Corinzi, no, io sono di Cristo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Paolo, e allora Paolo dice, dai, smettete di queste stupidaggini, che forse Cristo è stato fatto a pezzi, forse che è stato Paolo che è morto per voi, è stato Apollo che ha dato la vita per voi, no? E allora dice, Paolo ha arato, Apollo ha seminato, ma l'unico che fa crescere, e poi Pietro ha irrigato, ognuno ha fatto il suo mestiere, però l'unico che fa crescere è Cristo. Adesso qui si parla di questo Apollo, dice, quanto poi al fratello Apollo, perché probabilmente a Corinto dicevano, e quando arriverà Apollo? Sapevano che Apollo era a Efeso, dove si trovava Paolo, e quindi lì che friggevano, abbiamo voglia di fare un corso di esercizi con Apollo, vorremmo fare un corso di esercizi fondamentali al foyer di Corinto con Apollo. E invece Apollo, e allora dice, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, cioè con quelli che portano le lettere, ma non ha voluto saperne. Quindi probabilmente Apollo ha detto, adesso basta con Corinto, questi qui mi hanno fatto più male che bene, probabile che sia così, non sappiamo il perché, non ha voluto saperne. Non ha voluto saperne di partire adesso, dice, per adesso è meglio che lasciamo raffreddare gli animi che sono ancora un po' troppo esagitati, anche perché poi nella lettera si parlava proprio di Apollo. Mi pare che Apollo, probabilmente leggendo la lettera, dice: io mi vado a portare la lettera, mi tiro la zappa sui piedi, allora qui è meglio che teniamo un po' le distanze. Poi va, qualcuno dica, qualcuno sembra, alcuni commentatori dicono invece che Apollo intende piuttosto rivendicare la propria autonomia, e quindi secondo alcuni questo versetto denota delle tensioni che esistevano con Paolo. Secondo me no, secondo me Apollo, che con buon senso dice: insomma, devo ancora andare a cacciarmi in questo nido, in questo groviglio di vipere, dove alla fine faccio del bene e vengo bastonato, è meglio che tengo un po' le distanze, adesso mandate Timoteo, mandate gli altri. Quindi non ha voluto saperne per adesso. Quindi verrà invece quando gli si presenterà l'occasione, quindi non è il momento. Apollo, secondo me Paolo sta dicendo così, secondo me, quindi è un parere, perché il greco lo puoi tirare un po' come vuoi, ma dice semplicemente così per dire: Apollo ha preferito la prudenza, ecco, direi così, ecco, Paolo suggerisce proprio questo, che Apollo per il momento preferisce che sbolliscano tutte le tensioni che ci sono per poter arrivare in un momento in cui le cose si sono un po' acquietate, le acque si sono tranquillizzate. E adesso abbiamo le raccomandazioni. Vigilate, state saldi nella fede, siate uomini. Io non lo tradurrei così, io direi: agite virilmente. La traduzione di San Girolamo è: viriliter agite, quindi agite virilmente, e poi siate forti, quindi vigilate, saldi, siate forti, siate virilmente e siate forti. Sono quattro verbi, sono quattro esortazioni che vogliono essere un po' i punti di orientamento. Quando noi troviamo il 4, ricordiamo che è il numero della terra. Paolo è ebreo come estrazione, quindi c'è la cultura semitica. Il numero 4 nella cultura semitica è il numero della terra: nord, sud, est, ovest, quattro punti cardinali, i quattro venti. Quindi è come se Paolo desse ai cristiani i punti di orientamento della loro vita cristiana. Quali sono i punti di orientamento? Prima di tutto, notate bene, come Gesù, la vigilanza. La vigilanza che cos'è? Non è semplicemente lo stare svegli, ma il non lasciarsi fregare, capite? Cioè, è la persona attenta, io chiamerei la prudenza, no? La prudenza che veniva rappresentata anticamente con due facce, una davanti e una di dietro, cioè lo specchietto retrovisore, no? La vigilanza è: stai attento perché di notte i ladri arrivano, e quindi non lasciarti svaligiare la casa, perché se ti trovano addormentato ti fregano. Cioè, normalmente non è il ladro che cura, non è il padrone che cura il ladro, ma è il ladro che cura il padrone. E dunque non essere ingenuo, ecco qui, quindi la vigilanza vuol dire proprio questo: avere lo specchietto retrovisore, guardare avanti ma guardare anche dietro, ecco le due facce della virtù della vigilanza, che ha anche, quindi il greco reite, la parola di Gesù, ma c'è anche un altro verbo nel Vangelo che viene tradotto sempre con la vigilanza, è l'agrypneo, agrypneo, che era tipico dei pastori, dei contadini che vegliavano di notte nei campi. Uno magari aveva fatto il grano, l'aveva ammucchiato e dormiva nel campo, perché c'era sempre qualche furbacchione che dice: beh, invece che andare a mieterlo, lo trovo già mietuto, me lo porto a casa, no? Non è che il furto è una cosa di questi giorni. L'uomo onesto non l'abbiamo inventato noi, neanche il disonesto, quindi ce l'abbiamo dentro dal peccato originale di Adamo, quindi questa cosa qui. E allora l'agrypneo vuol dire dormire nei campi. Uno che è nel campo, se ha le pecore, con un occhio solo, perché se arriva il lupo, questo qui non viene mica, non suona il campanello, permesso, posso entrare. e se arrivano a rubarti non è che allora stai lì, dormi, ma attenzione ai frusci. Quindi è questa, possiamo dire, ricordando le tre regole di Sant'Ignazio, è la recettività, no? Cioè quella recettività è questa capacità di accogliere ogni cosa, ma come un radar che coglie tutto, quindi vigilate. Poi saldi nella fede. Fede vuol dire appoggiarsi a Dio come a una roccia, quindi appoggiatevi fortemente a Dio come una roccia. Qui viene in mente la conclusione del discorso del monte, no? La casa costruita sulla roccia che non viene meno. Quindi appoggiatevi sulla roccia che è Cristo. Poi viriliter agite, quello che vi dicevo qui, dice siate uomini, nella mia traduzione, non so nella vostra cosa dice, ma vuol dire comportatevi in maniera virile, cioè cos'è la virilità? Che non è la virtù dell'uomo, ma è piuttosto la forza intesa come la capacità di dire di no al male. Potremmo vedere qui la regola della resistenza di Sant'Ignazio, no? Resistere nel bene che hai deciso di fare e resistere contro il male. Quindi resisti contro il male, tieni duro, cioè l'uomo che combatte, sa combattere, ecco, la virilità è questa capacità di combattere per il bene, perché il bene trionfi, cioè non credere che ti venga giù così, basta che dico Gesù mio e tac, tutte le grazie, tutto arriva, no, guarda che devi, è quello che Sant'Ignazio chiama agire contro, cioè, ah ma io faccio solo quello che mi sento, guarda che farai ben poche cose. Se fai solo quello che ti senti, e allora invece agire contro, cioè contro quello che ti senti. Sono capaci tutti di andare dietro l'onda, ma la capacità si diventa forte con i muscoli andando controcorrente, perché la corrente ti porta verso il dirupo, ti porta verso le rapide e rischi di essere travolto poi dalle rapide, e quindi devi essere capace con la tua canoa, magari ti sembra di essere sempre fermo, però intanto che remi almeno stai fermo, se non remi vai giù. Ricordate, la santità è una montagna di sapone che si ferma e scende, quindi scivoli, quindi mentre ti arranchi perlomeno stai fermo, ma se ti fermi vieni giù, come la salita alla cuccagna, no? Finché uno si arrampica un po', magari è fermo lì, continua a tirare giù il grasso e tutto quanto, ma quando si ferma dice adesso giù, ecco, per quello che questo impegno continuo, no? E quindi essere uomini vuol dire lottare fino in fondo per il bene contro il male, e poi siate forti. Ora, la fortezza, che non è la violenza, adesso lo preciserà. Qual è la fortezza? È la fortezza di Dio. Ricordate che la fortezza dello Spirito Santo, vi ricordate che uno dei sette doni dello Spirito Santo è la fortezza, che è, non è la fortezza di chi arriva con un bastone e dà legnate a tutti, ma è la, questa è la violenza, un'altra cosa. La fortezza invece è la capacità di volere il bene anche quando costa. Quindi è la forza del bene che vince ogni cosa, perché vado avanti a farlo anche quando tutto è la croce, insomma, no? Capite? Abbiamo parlato stamattina di croce, è la croce, esaltazione della croce, è proprio questa. E poi la conclusione, cioè quasi a dire, che cosa riassume queste quattro intuizioni di San Paolo, queste quattro istruzioni, se volete, questo, le riassume tutte questa frase: tutto si faccia tra voi con amore. In realtà la traduzione che ne fa San Gerolamo è omnia vestra in caritate fiant, tutte le vostre cose siano nella carità, cioè nell'agape, cioè ogni cosa, ricordate l'agape di cui Paolo ha parlato in lungo e in largo nel capitolo 13, proprio di questa prima lettera, ebbene ogni cosa che voi fate sia fatta nell'agape, sia veramente... Potremmo dire, usando Vantuan, usando il ormai tra poco venerabile Cardinal Vantuan, vivi l'attimo presente col mandolo d'amore, ecco il segreto. Cioè, come si fa a vivere stando saldi nella fede, vigilare, star saldi nella fede, essere forti e virili, essere forti. Come si fa? Ogni cosa che tu fai, ogni volta che tu fai una scelta d'amore. Ogni cosa sia amore, tutto sia amore. L'orizzonte in cui muoversi, capite? Se abbiamo i quattro punti cardinali, ma l'orizzonte qual è? È l'amore, cioè il punto di riferimento ultimo. Poi aggiunge, siamo al versetto 15, una raccomandazione ancora, fratelli. Conoscete, e qui è un invito alla riconoscenza, capite? La riconoscenza, ad essere attenti alle persone buone, a saper dire grazie, perché guardate che l'educazione alla gratitudine è un'educazione profondamente cristiana. Gratitudine e ringraziamento, perché Eucaristia vuol dire proprio ringraziamento. E quindi, come è stato in Grecia, come si dice grazie? Caristo, vuol dire ringrazio, caristo. E poi come si dice prego? Paracalò. Il verbo è paracaleo, che lo troveremo all'inizio della seconda lettera ai Corinzi, dove per ben 7 volte viene usato il verbo paracaleo e la parola paraclesis, che c'entra col paraclito, no? Paraclesis, che vuol dire ringraziamento e consolazione, capite? Eucaristia e poi consolazione. Quando io ringrazio, consolo. E allora ecco qui che Paolo invita proprio al ringraziamento, alla riconoscenza, perché la riconoscenza, ve lo ricordo, è la porta che fa entrare la pace. Mi ricordo il mio caro amico, padre Slavko Barbaric, l'ultima predica che ha fatto alla comunità Cenacolo, il 24 novembre del 2000, il giorno in cui è morto, in cui è andato in cielo, diceva: ragazzi, ricordatevi di ringraziare, ringraziare, siate riconoscenti, la riconoscenza è la porta che permette alla carità, alla pace di entrare. E dice, magari uno vede una persona che ha tante doti, ma sottolinea continuamente le cose negative, però quel difetto lì, vedo solo il difetto e non vedo tutte le cose buone che ci sono. Allora, a furia di sottolineare il puntino nero, non vedo più il foglio bianco. La maestra che prende il foglio, fa un puntino nero e dice, che cosa vedete? E tutti dicono, il puntino nero, e nessuno dice il foglio bianco. Allora noi vediamo il puntino nero ma non vediamo foglio bianco. E allora, a furia di sottolineare i limiti delle persone che ci stanno intorno, non vediamo le cose positive, per cui non siamo capaci di ringraziare. E aggiungeva padre Slavko, e siccome la riconoscenza e il ringraziamento è la porta che fa entrare la pace vorrebbe entrare, ma siccome non trova la porta rimane fuori e noi rimaniamo senza pace. Ecco come si perde la pace. Quando non siamo riconoscenti, quando vediamo continuamente le cose che non vanno, questo non va, e questo non va, e questo non va, e quindi non riusciamo a sottolineare le cose che vanno. Certamente di cose che non vanno ce ne sono tante, 1000, ma guardate che le cose che vanno sono milioni. Quante mamme nutrono il loro bambino? Poi so, uno che lo butta nel cassonetto, ma è una, mica tutte, per fortuna. Penso che noi siamo qui tutti perché la nostra mamma non ci ha buttato nel cassonetto, vedete che. Quindi. Ora, per dire che finché, lo dico spesso questa cosa qui, guardate che il nostro mondo non è ancora toccato il limite. Non si dice, il mondo è cattivo, ma guarda quante cose negative. No, non è vero, perché finora nessuno ha ancora pensato di fare un giornale con le buone notizie. Perché quando noi arriveremo a fare un giornale con le buone notizie, allora avremo toccato il fondo. Perché? Vuol dire che la normalità è il male e il bene è l'eccezione. Finché noi avremo un giornale con le cattive notizie vuol dire che il male non è ancora la regola e che il bene è la regola, per cui il male fa talmente eccezione che lo pubblichiamo sul giornale. Capite? È vero che i giornali diventano sempre più grossi, Però se dovessimo scrivere tutte le cose buone, dovremmo venire fuori un vocabolario al giorno. Ah, meno male. Allora, è bello pensare che finché non ci sarà un giornale con le buone notizie, noi siamo salvi. Vuol dire che il bene è ancora la regola e il male è ancora l'eccezione. E che fa ancora parlare. Alla fine, chi è che ha vinto? Il diavolo o Gesù? Gesù. Ma chi faceva più chiasso? Il diavolo. Come sempre, fa più rumore una pianta che cade che un'intera foresta che cresce. Questo è sempre. Allora San Paolo invita ancora una volta alla riconoscenza, dice: conoscete la famiglia di Stefana, una donna, che è primizia dell'Acaia. Acaia è la regione di Corinto. Cioè probabilmente questa donna, una vedova forse, che il marito forse era ricco, ha lasciato delle ingenti ricchezze e probabilmente lei aveva messo a disposizione la sua casa alla comunità, quindi una specie di domus ecclesia dove si trovavano per celebrare l'Eucaristia, per pregare, eccetera. E quindi voi conoscete la famiglia di Stefana, è primizia della Caia, cioè il primo nucleo di cristiani sono trovati lì. E ha votato se stessa a servizio dei santi. È bello, no? Pensare a questa donna che ha votato a se stessa, una specie di donna consacrata, una donna che ha deciso di fare della sua casa una casa d'accoglienza per tutti i suoi fratelli. Sottomettetevi anche voi a tali persone e a quanti collaborano e si affaticano con loro. Ecco qui l'invito a sottomettersi, non è proprio un verbo di sottomettersi, ma vuol dire obbedite, cioè collaborate con, ordinate nell'umiltà ogni cosa per diventare collaboratori al bene con queste persone. Cioè, visto che queste persone, la famiglia di Stefana e tutti i suoi collaboratori, lavorano per il bene degli altri, non fategli la vita amara. Perché succede così, no? Tu hai delle persone che lavorano nella parrocchia, nella comunità, e visto quello lì però, chi credi di essere, sono quelli che vanno in chiesa peggio degli altri, e questi, mamma mia, capite? Allora San Paolo dice, abbiate la riconoscenza, guardate quanto bene fa. Mi rallegro per l'arrivo di Stefana, di Fortunato e di Acaico, probabilmente erano degli schiavi, dei servi, che lei aveva aggregato alle sue opere di che tenevano in ordine la casa, sistemavano, lavoravano, quindi non sappiamo chi sono questi qui. È l'unica volta che di cui si parla, questi, cioè Fortunato, qui abbiamo Fortunato, e poi ancora Acaico, i quali hanno supplito alla vostra mancanza, cioè questi sono venuti qui a trovarmi, sono venuti da me qui a Efeso e qui sto vivendo una vita un po' grama, non è che sono molto accolto, eccetera. Quindi sono venuti da me, perché parla di Stefano? Vi ricordate che già l'abbiamo trovato nei primi capitoli, diceva, vengo a sapere dalla famiglia di Stefana che ci sono queste cose e non me ne meraviglio. E allora, tornando là, e siccome avrebbero letto la lettera e c'è scritto che queste cose qui, ecco la spiona che è andata a riferire tutto, è venuta. Allora San Paolo dice, accoglietela bene, questa è una persona che collabora, se è venuta a riferirmi delle cose perché ha a cuore le sorti della chiesa di Corinto, non perché è venuta a fare del pettegolume inutile, è venuta a dirmi qualcosa che io per cosa dobbiamo fare, Paolo? Vedi che la gente sta deviando, vedi che stanno succedendo delle cose strane, eccetera, eccetera. E allora San Paolo è intervenuto, allora dice, adesso quando ritornano, non prendete la calci, guardate che queste qui è gente che sta giocando la vita su di voi, è gente, quindi, anzi, loro sono venuti e quindi hanno supplito alla vostra mancanza, cioè non potevate venire tutti. E loro sono venuti al vostro posto, quindi sono venuti come dire una specie di delegazione, ecco, fratelli, una delegazione. E poi essi hanno dato sollievo al mio spirito. cioè il sapere di cose vanno, come vanno le cose a Corinto, il conoscere come crescono, la fede che aumenta, la gente che prega, le persone serie che ci sono. E allora questo mi dà, allora tutto il mio lavoro di apostolato non è stato inutile, sono stato lì un anno e mezzo a Corinto, quindi non ho buttato via il mio tempo, non posso dire nel mio diario Corinto, tempo perso, no? Come a scuola, no? La maestra che domanda a Pierino, io studio, tu studi e gli studia, che tempo è? Tempo perso. Ecco. Allora Corinto poteva scrivere tempo perso. E allora dice, no, hanno dato sollievo e daranno sollievo anche al vostro. Quindi quando torneranno vi racconteranno tante cose di quello che si vive qui a Efeso, porteranno le mie benedizioni, porteranno i ricordini, non so che cosa, ma comunque sia, no? Sappiate riconoscere queste persone. Ecco la riconoscenza. Saper riconoscere. Spesso noi non siamo capaci di riconoscere chi ci fa veramente il bene. Siccome certe volte le persone ci richiamano, ci stimolano, qualche volta devono usare parole un po' sferzanti, ah, questi qui, no, attenzione, allora dice, sappiate riconoscere queste persone. Cioè questi sono veramente coloro che vi vogliono bene. Sono coloro che hanno a cuore le sorti della comunità, della Chiesa. Sono quelli che veramente ci danno un esempio. E poi la conclusione. Le chiese dell'Asia, l'Asia è, vi dicevo, la regione dove si trova Efeso, quindi potremmo dire chiese della Lombardia, le chiese del Veneto, le chiese del Piemonte, le chiese, no? Le comunità che si trovano qui, le chiese dell'Asia vi salutano, e quindi l'Asia, vedete, non era soltanto Efeso, ma Pergamo, Mitilene, Asso, Troade, tutta la famiglia della provincia dell'Asia, vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Priscilla, che erano, qui dicevo, quei due laici che Paolo aveva incontrato a Corinto e che poi erano partiti con lui alla volta di Efeso, presso cui erano due che fabbricavano le tende, anche loro facevano le tende per coprire i carri, perché anche le tende da campo per i soldati romani. C'era un lavoro molto molto ricercato, quindi Paolo faceva anche lui questo lavoro, perché io quando ero bambino che Paolo era fabbricante di tende, pensavo le tende da mettere sulle porte, no? No, le tende erano quelle per coprire i carri, perché o le merci o anche quelli che andavano col carro per non prendersi l'isolazione, c'erano i carri coperti, no? E, oppure le tende che venivano usate per i militari, che erano tende quadrate, perché i romani, avendo molti soldati, per andare a fare le varie spedizioni militari avevano bisogno delle tende, mica andavano in giro con le roulotte, non c'erano ancora. Ecco, e allora dice che anche Aquila e Prisca, con la comunità, Prisca o Priscilla è la stessa cosa, no? Che con la comunità che si raduna nella loro casa, vedete, questi avevano una domus ecclesia a Corinto, si sono spostati probabilmente avendo anche delle persone che lavoravano sotto di loro per fabbricare tende, così come Paolo era diventato loro dipendente, fabbricava tende anche lui, quindi erano i suoi datori di lavoro oltre che amici, e quindi probabilmente avendo molta gente aveva una grande casa, e questa casa è un'altra domus ecclesia. Vedete, anche qui ci danno un esempio, si vede una chiesa, una comunità viva dove le persone si aiutano a vicenda, dove ognuno mette a disposizione la propria casa per accogliere gli altri, cioè in fondo quello che noi crediamo di aver inventato, no? Questo andare di casa in casa a fare, quando si fanno le missioni popolari, no? Facciamo l'evangelizzazione di casa in casa, si faceva già allora, stiamo tornando. E poi vi salutano i fratelli tutti, il Paolo non vuole escludere nessuno, tutti i fratelli che sono qui vi salutano, salutatevi a vicenda con il bacio santo, doveva essere un saluto specifico, il bacio santo per la comunità cristiana è il segno della comunione nell'amore, che dà un volto concreto al quadro che è stato dipinto da San Paolo nel capitolo 13, dove parlava di agape. Se ci si vuol bene, si vive da fratelli, ci si abbraccia e ci si bacia, non è che sia... voi sapete che dice la pace sia con te, si dice, no? In chiesa, e allora però c'è gente che è molto più rispettosa, fa, la pace sia con lei, la pace sia con te, si dice, è scritto così sul messale, non si dice la pace sia con lei oppure con voi commendatore, no, sia con te. Almeno in chiesa ci si dà tutti del tu, anche a Gesù Cristo, e allora capite? C'è gente che molto, poi qualcuno che si guarda bene dal dar la pace, fa neanche finta, in quel momento tira fuori il fazzoletto per sfiorarsi il naso, perché non si sa mai chi è questo qui, che cosa ha toccato, poi mi dà la mano, ecco. Allora, e quindi il bacio santo, e poi Paolo dice l'autentica, no? Il saluto è di mia mano, di Paolo, quindi probabilmente leggendo potevano vedere il cambio di calligrafia, di scrittura, perché le lettere venivano dettate, Paolo non è che le scriveva lui le lettere, venivano dettate magari in giorni e giorni, non è che uno si metteva lì, ciao, scriviamo la prima lettera ai Corinzi, su, ma che di giorno in giorno metteva giù le questioni, tutte le questioni che erano uscite, e poi pian piano dettava all'incaricato, che era l'amanuense, era colui che scriba, ecco, lo scriba, insomma. Il saluto di mia mano, di Paolo, è bellissima la conclusione: se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, anatema, cioè se qualcuno non ama il Signore, vada in perdizione, vuol dire questo. Potremmo dire guai a colui che non ama il Signore, cioè per dire se non ami il Signore sei perduto, sei finita, se non vivi l'amore sei spacciato, e questo è il significato, no? Sei un poverino, ecco, anatema vuol dire maledetto, ma non, vuol dire non è però un accidente cacciato a qualcuno, ma è piuttosto un dire, un prendere coscienza che se manchi di questo è finito, cioè metti l'amore al di sopra di tutto. Maranatha, Maranatha, che vuol dire vieni Signore Gesù, che si poteva scrivere con, così come lo trovate scritto, Maranatha, che vuol dire vieni Signore Gesù, oppure Maranatha, che vuol dire il Signore Gesù è venuto. La pronuncia era simile, si poteva distinguere solo se si scriveva, per cui è ambiguo, potevano essere tutte e due le cose. Il Signore è venuto, quindi esulta, oppure vieni Signore Gesù, manifestati, in aramaico. E poi la conclusione, la grazia del Signore Gesù, cioè la grazia è la vita che Dio dà gratuitamente in Gesù, quindi l'amore, la vita che è il Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù è un genitivo esegetico, non la grazia che viene dal Signore, ma la grazia che è il Signore, è Gesù la grazia, cioè è Gesù la vita che viene dal Padre, perché se il Padre è la sorgente di ogni dono, il Figlio è colui che viene fuori dalla sorgente, scaturisce dalla sorgente, quindi la grazia che è Gesù sia con tutti voi, vedete, è il saluto liturgico, no? Cioè è Gesù che deve essere con te, è risorto, abbiamo già visto che Gesù è risorto. E poi aggiunge, il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. Bellissimo, no? Paolo che dice, vi offro il mio cuore, vi offro il mio amore. Se voi leggete la lettera di Filemone che abbiamo letto questa settimana scorsa, si leggeva per due giorni un frammento della cortissima lettera di Filemone, si diceva, io te lo mando, è il mio cuore, in realtà non è scritto il mio cuore, è il mio utero, splanska in greco, che vuol dire il mio utero, cioè le mie viscere materne, cioè ti mando questo mio servo, quindi possiamo vedere la tenerezza di Paolo, no? Quest'uomo che è innamorato della sua gente, che gli vuol bene, che non è andato a fare... la catechesi o a fare le prediche o a evangelizzare perché è un mio dovere, ma perché dentro c'è questo amore, il mio amore sia con tutti voi in Cristo Gesù. E quindi è bello vedere tutto questo. E qui alla fine di questa lettera ci possiamo dire, ma che cosa desidero e voglio? Signore, vorrei essere anch'io così, vorrei avere anch'io questa sensibilità, vorrei avere anch'io questo cuore, questo desiderio di bene, vorrei essere anch'io capace di incoraggiare in questa maniera, di vedere il positivo, vorrei anch'io poter vivere queste raccomandazioni che Paolo fa, che in realtà non sono delle raccomandazioni che lui fa agli altri per dire fatele voi che io ci penserò, ma è il primo a mettere in pratica questo, e lui è il primo che vigila, sta saldo nella fede, vive in maniera virile ed è forte, è lui che per primo fa tutto per amore, capite? Allora Signore, anch'io desidererei essere così, anch'io vorrei camminare in questa maniera. Possiamo domandarci che cos'è per me l'amore, è un sentimento, è un'attrazione, un'invenzione, una delusione, ma se l'amore è davvero è Dio, Dio è amore, allora è chiaro che io senta o non senta, che io avverta o non avverta, però c'è questa presenza, c'è questo desiderio, è il dono totale di sé, è la gratuità, perché noi spesso abbiamo l'amore così come viene raccontato nei film, nella pubblicità, nelle trasmissioni di intrattenimento pomeridiane della televisione, no? E potremmo dire, e io come Chiesa mi sento, Chiesa perché siamo tutti Chiesa, mi sento di esprimere l'amore, sono capace di offrire il mio amore, di diventare capace, sono capace di testimoniare, di vivere questo amore. Chiediamo davvero la grazia, Signore, di mettere in atto tutto quanto ci è stato suggerito.